La vita cristiana è una vita di fede. Fede. Fede è fondamentale. Hai sempre fede nel cammino? No. Ti fidi sempre pienamente di Dio? No. No. Abbiamo bisogno tutti di crescere nell'avere fede. È fondamentale nella vita cristiana. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo iniziare a studiare la vita, alcuni avvenimenti della vita di un grande uomo di Dio, che Dio stesso elenca in Ebrei 11 come un grande esempio di fede. E vogliamo considerare vari aspetti della vita di Abramo. Oggi iniziamo in Genesi 12, e questo è un po' l'inizio di quello che sappiamo della vita di Abramo, ed è quando Abramo, e quando Dio chiama Abramo dal paese dove viveva per portarlo nella terra che gli ha promesso di dargli in eredità. Studieremo questo avvenimento e poi anche quello che è successo dopo che Abramo è arrivato nella terra che Dio gli ha promesso, quando c'era questa carestia e lui è sceso in Egitto. E quindi questi due avvenimenti. E prego che Dio colpisca i nostri cuori oggi, mentre osserviamo la vita di Abramo, per poi osservare la nostra vita e per assomigliare ad Abramo in quello che lui ha vissuto, in come lui ha vissuto bene, e per evitare di seguire il suo esempio quando lui ha vissuto male. Quindi voglio iniziare in Genesi 12, iniziamo in Genesi 11 dal versetto 31 per avere un po' il contesto storico. Quindi seguite mentre leggo da 11:31, notate soprattutto il versetto 1 di 12. Quindi leggo da 11:31. Poi Tera prese suo figlio Abramo e Lot, figlio di Aran, cioè il figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio, e uscirono insieme da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Ma giunti a Aran vi si stabilirono. E il tempo che Tera visse fu di 205 anni. Poi Tera morì in Aran. Ora l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Dio ha chiamato Abramo. Gli ha chiesto di fare qualcosa di molto difficile, umanamente parlando. Dio ha detto ad Abramo: vattene dal tuo paese, il paese dove lui si era stabilito, dove abitava. Gli ha detto di lasciare il suo parentado, i suoi parenti, e di andare nel paese che lui, Dio, gli avrebbe mostrato. Ma Dio non ha spiegato ad Abramo qual era il paese dove doveva andare. Gli ha detto parti, ma non gli ha detto dove andare. Non ha dato ad Abramo indicazioni precise su dove doveva andare, su quanto lungo sarebbe stato il viaggio, oppure su come Dio avrebbe provveduto nel viaggio. Non ha detto tutto questo. Tutto quello che Dio ha detto ad Abramo era parti. E noi siamo abituati a viaggiare comodamente in macchina, ci mettiamo in macchina e partiamo, abbiamo il navigatore, facciamo pochissima fatica per viaggiare. E quindi per capire la grandezza di quello che Dio ha chiesto ad Abramo, dobbiamo per forza immedesimarci in quello che, nel contesto dell'epoca, in cosa stava vivendo Abramo effettivamente. Pensiamo a cosa voleva dire ubbidire alla richiesta di Dio. Pensiamo al costo. Abramo doveva lasciare il paese dove viveva con la sua famiglia. Abitavano in quel paese, si erano stabiliti lì. Non erano solo lui, sua moglie e Lot. Avevano varie ricchezze, avevano accumulato cose, avevano abitudini. Dio li ha chiamati a lasciare quel paese per andare in un paese che lui avrebbe mostrato, ma senza dire dove. Abramo doveva lasciare il suo parentado, i suoi parenti, doveva lasciare la sua famiglia allargata, doveva lasciare i legami che aveva, persone che amava, rapporti preziosi. Doveva lasciare la casa di suo padre e uscire solitario, lui, sua moglie, con Lot, la sua famiglia ristretta, e andare verso una destinazione che lui non conosceva. Quindi possiamo dire che Dio stava chiamando Abramo a lasciare le certezze che aveva per andare verso l'ignoto. Effettivamente Dio stava chiamando Abramo ad abbandonare tutto per seguire Dio. Ed era un costo altissimo. Ma quando Dio ha parlato ad Abramo, non gli ha solo detto parti, non gli ha solo messo davanti il costo, non gli ha solo dato un comandamento. Infatti nei versetti 2 e 3 Dio ha aggiunto anche una meravigliosa promessa per Abramo, che era quello che doveva spingere Abramo a partire. Rileggo dal versetto 1 e poi 2 e 3. Ora l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Che promessa meravigliosa! In realtà contiene tutta una serie di promesse. Dio ha dato il comandamento ad Abramo di partire, ma non senza un bagaglio di promesse che Abramo doveva tenere in mente. La cosa più grande è che Dio, effettivamente dando queste promesse, stava dichiarando ad Abramo: Abramo, io sarò con te, io ti benedirò, tu non sarai da solo. Già questa promessa è immensa, è incredibile, ma Dio dà di più. Ha promesso ad Abramo che avrebbe fatto di lui una grande nazione. A quel punto Abramo non aveva ancora figli. Dio gli ha promesso di dargli un'eredità, di farlo diventare una grande nazione, una grande discendenza. Poi ha promesso ad Abramo e dice: ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Dio ha promesso ad Abramo la sua benedizione. Dio è l'unico che può veramente benedire. Gli uomini non possono benedire. Anche se hanno magari il cuore di voler benedire, sono comunque limitati sempre nella capacità, nella potenza. Dio non ha limiti. Non è limitato né nel cuore di voler benedire, né nella potenza di poter benedire. E Dio ha promesso ad Abramo una cosa meravigliosa. Ha promesso che lo avrebbe benedetto con la sua benedizione. E poi nel versetto 3: e benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E dicendo questo, Dio stava promettendo ad Abramo: io sarò con te, io sarò con te, veglierò su di te. Chi ti benedirà lo benedirò, chi ti maledirà lo maledirò. Io sarò con te e su di te, sulla tua vita. Cosa c'è di più grande di questo? Cosa c'è di più grande che avere il Dio Onnipotente su di te, sulla tua vita, per benedirti, per benedire coloro che ti benedicono, per maledire coloro che ti maledicono? E poi per ultimo Dio ha dato una promessa ad Abramo, che è una promessa che riguarda anche noi, perché dice: e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dio ha promesso ad Abramo che in lui, nella sua discendenza, sarebbero benedette tutte le famiglie della terra. E questa è una profezia che nella discendenza di Abramo sarebbe venuto il Cristo, il Salvatore, che avrebbe provveduto il perdono per chiunque si umilia, si ravvede, crede in lui per la salvezza. In quel senso, tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette e sono state benedette per mezzo di Abramo. Quindi Dio ha chiamato Abramo a fare qualcosa che umanamente era inconcepibile, era assurdo. Ma non ha solo chiamato Abramo. Infatti gli ha dato anche tutta una serie di promesse meravigliose e preziose che Abramo doveva tenere in mente. E similmente Dio chiama anche noi a volte a fare cose che al mondo sembrano assurde, che se le guardiamo con occhi umani non hanno senso. Ma come ad Abramo, anche a noi Dio ha lasciato le sue preziose promesse da tenere in mente mentre prendiamo la via che Dio ci mostra. Dio ha chiamato ad Abramo, ma com'è che Abramo ha risposto a questa chiamata? E in questo Abramo è un grandissimo esempio per noi. Notiamo la sua risposta, perché è proprio un esempio, la linea che anche noi dobbiamo seguire quando Dio ci chiama. E questo vogliamo notare. E infatti nel versetto 4, dal versetto 4 voglio leggere, e dice: allora Abramo partì, come l'Eterno gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Aran. E Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano accumulato, e le persone che avevano acquistate in Aran, e partirono per andarsene nel paese di Canaan. Così essi giunsero nel paese di Canaan. Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. A quel tempo si trovavano nel paese i cananei. Allora, avete visto come ha reagito Abramo? Nel versetto 4 dice: allora Abramo partì. Ha reagito con fede, con una fede che è da non credere. Dio gli ha detto di partire, non gli ha dato una destinazione. Abramo cosa fa? Parte. Fede, così, senza fare storie, senza litigare con Dio, senza contendere con Dio, senza lamentarsi. Ha preso sua moglie, ha preso Lot, le persone che avevano, i beni che avevano, ed è partito. Che esempio di fede. Non sapeva neanche dove andare. Aveva beni, aveva persone, aveva tante cose da spostare. Voleva dire lasciare una vita, tutte le abitudini, ma non ha fatto storie, ha solo ubbidito a quello che Dio gli ha detto. Se ci pensate, se pensiamo al costo di cosa voleva dire partire, è assurdo che Abramo è solo partito, è da non credere. Eppure aveva fede in Dio. E quando ci meravigliamo del fatto che Abramo è partito, è perché conosciamo poco il cuore di Dio. Quello che faceva la differenza per Abramo è che lui aveva fede in Dio. La fede cambiava tutto per lui. A livello umano, se lui si fosse fermato a pensare, se avesse fatto i suoi ragionamenti, non sarebbe partito. Non aveva senso. Partire per andare dove? Partire perché? Ma da quello che leggiamo, da quello che capiamo, non ha fatto i suoi calcoli. Non ha ragionato nella sua mente. Piuttosto si è fidato di Dio, totalmente. Si è fidato che quello che Dio gli stava chiedendo di fare era la cosa giusta e che le promesse che Dio gli aveva fatto le avrebbe anche mantenute. Quindi Abramo è solo partito. E a un certo punto nel viaggio Dio ha parlato ad Abramo, mostrandogli il posto dove doveva stare, qual era il paese che Dio gli aveva dato per abitarci. Dio è stato fedele in quello. Aveva detto: io ti mostrerò. E ha mostrato ad Abramo. Seguite mentre leggo i versetti 7 a 9. Allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna, a est di Betel, e piantò le sue tende, avendo Betel a ovest e Ai a est. E là costruì un altare all'Eterno e invocò il nome dell'Eterno. Poi Abramo si mise in viaggio, continuando a spostarsi verso il Negev. Qui è bello vedere che quando Abramo ha capito qual era il paese che Dio aveva per lui, cosa fa? Costruisce un altare. E vediamo che fa questa cosa di costruire un altare anche una seconda volta, poco dopo, Abramo aveva un cuore rivolto a Dio, metteva Dio al primo posto nella sua vita, e questo era evidente dalle scelte che faceva. Ha scelto di costruire un altare a Dio. Allora, cosa si vede dalle scelte che fai tu nella tua vita? Abramo è un grande esempio per noi. Ha reagito alla chiamata di Dio in un modo esemplare. Ha reagito davvero uomo di Dio. Dio parla a ciascuno dei suoi figli. Non in modo mistico, non con una chiamata dal cielo, non in modo udibile, ma parla dalla sua parola a ciascuno dei suoi figli. Parla tramite altri credenti. Parla tramite lo Spirito Santo che abita in noi. Allora, come reagisci tu quando Dio ti parla? Come reagisci quando Dio ti chiama a fare cose che umanamente sono assurde, che non hanno senso umano? Abramo si è fidato di Dio. La sua fede era salda, era forte, era ancorata in Dio. E che possiamo avere anche noi la stessa fede. Ma in realtà possiamo avere la stessa fede. Non è impossibile. È a portata di mano. Come possiamo avere anche noi la fede di Abramo? Da dove veniva la sua fede? La fede in Dio viene dal conoscere Dio. Non possiamo avere profonda fede in Dio se non conosciamo Dio. E questo è vero anche a livello umano. Se tu non conosci una persona, puoi fidarti di quella persona? No, non puoi fidarti. Ma al contrario, se invece conosci quella persona, se magari una persona che conosci anche bene, stretta, un amico di famiglia, la tua stessa famiglia, allora ti puoi fidare. La stessa cosa vale con Dio. Non possiamo avere fede in Dio se non conosciamo Dio. E la nostra fede sarà tanto profonda solo in base a quanto profonda è la nostra conoscenza di Dio. E quando dico conoscenza, non sto parlando di conoscenza intellettuale, di sapere tanti fatti riguardo a Dio, piuttosto intendo proprio un cuore che conosce personalmente, in senso intimo, Dio. Questo viene tramite la parola di Dio, leggendo, sentendo dai fratelli, vedendo la mano di Dio all'opera nella tua vita, riconoscendola quando opera, riconoscendo l'opera di Dio nella vita degli altri intorno a te. Questa è la conoscenza che aumenta la fede, non quella intellettuale, non la conoscenza accademica, ma veramente avere un cuore che comprende sempre di più qual è il cuore di Dio, qual è il carattere di Dio. Quali sono gli attributi di Dio? Conoscere Dio di più aumenta la nostra fede. Prego che ciascuno di noi vedrà l'importanza di avere una fede solida e salda. E perciò prego che ciascuno di noi vedrà l'importanza di crescere nella conoscenza di Dio per avere una fede così. Abramo è un grande esempio per noi di cosa vuol dire avere vera fede. È subito partito quando Dio lo ha chiamato. Per fede ha lasciato il suo paese, i suoi parenti. Ha intrapreso un viaggio faticoso, difficile, non sapeva la destinazione. Quindi un grande esempio per noi. Ed è meraviglioso vedere che Dio ha mantenuto le sue promesse ad Abramo. Ma anche Abramo, come noi, era un uomo. E anche Abramo, come noi, peccava. Infatti vediamo il peccato di Abramo poco dopo. Andiamo avanti nella storia, nel resto del capitolo 12, e qui leggiamo di quando Abramo ha fatto proprio il contrario di quello che aveva fatto quando Dio lo ha chiamato. Quando Dio lo ha chiamato si è fidato di Dio, ma in questa altra situazione non si è fidato di Dio. Dio ha gestito in modo che nel paese dove abitavano, che il paese che Dio aveva dato a loro, ci fu una grande carestia. E perciò Abramo si trovava costretto a spostarsi per avere cibo per la sua famiglia, per poter sopravvivere. Allora decide di non tornare indietro da dove era venuto, ma piuttosto di scendere in Egitto. E seguite mentre leggo dal versetto 10. Ora venne nel paese una carestia e Abramo scese in Egitto per dimorarvi, perché nel paese vi era una grande carestia. Questa grande carestia veniva da Dio, era Dio che aveva la sua mano dietro tutto e anche questo avvenimento. Dio ha la sua mano dietro ogni avvenimento nella mia vita e nella tua vita. Allora, a causa di questa carestia, Abramo sceglie di scendere in Egitto per provvedere per la sua famiglia. Ma scendere in Egitto significava affrontare dei rischi, anche grandi. Dio era con Abramo, era stato con lui nel viaggio. Fino a quel punto lo aveva benedetto, gli aveva dato le sue promesse. Allora, non è che Dio sarebbe stato con Abramo anche a questo punto, anche scendendo in Egitto? E certamente sarebbe stato con loro, anche in mezzo a questa grave carestia. Ma Abramo, come anche a noi facciamo spesso, non stava guardando a Dio. E non si stava fidando di Dio, non stava tenendo in mente la verità fondamentale che Dio sarebbe stato con lui. E cosa è successo? Abramo ha cominciato a fare i suoi calcoli, ha cominciato a fare le sue previsioni di come sarebbero potuto andare le cose in Egitto e comincia a pensare, comincia ad avere timore per la propria vita e quindi comincia a trovare una soluzione al problema. E leggiamo di questo dal versetto 11 in poi. Ora avvenne che, come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie: Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. Così avverrà che, quando gli egiziani ti vedranno, diranno: Costei è sua moglie, e uccideranno me, ma lasceranno te in vita. Ti prego, di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la mia vita sia salva per amore tuo. Cosa vediamo qua? Vediamo Abramo che fa i suoi ragionamenti, che pensa a cosa potrebbe succedergli in Egitto e comincia ad avere grande timore. Aveva timore di quello che gli egiziani potevano fargli, vedendo la bellezza di sua moglie. Aveva timore che lo avrebbero ucciso per poter prendere Sara. Ed era convinto di questo. Il suo ragionamento filava ai suoi occhi. Allora, per risolvere questo problema, ha cercato una soluzione e ne ha trovata una. Sara doveva dire di essere sua sorella e non sua moglie, e così gli egiziani non avrebbero ucciso lui per ottenere lei. Ma piuttosto lo avrebbero trattato bene. E scopriamo qualche capitolo più avanti, sempre in Genesi, che in un certo senso Sara si poteva dire che era sua sorella. C'era una parte di verità in quello. Ma essendo effettivamente sua moglie, dire che era sua sorella era mentire. Se dire che era sua sorella era una verità molto più piccola rispetto alla verità che era sua moglie. Oltretutto, era una menzogna perché era una mezza verità detta per far credere qualcosa di falso. Abramo aveva fatto i suoi calcoli e pensava di avere trovato la soluzione al problema. Ma cosa succede dopo? Vado avanti dal versetto 14. Quando infatti Abramo giunse in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto bella. La videro anche gli ufficiali del faraone e la lodarono davanti al faraone. E la donna fu portata in casa del faraone. Ed egli trattò bene Abramo a motivo di lei. Così Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine e cammelli. Ma l'Eterno colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto: È mia sorella? Così io la presi per essere mia moglie. Ora dunque, eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il faraone diede alla sua gente ordini riguardo ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che aveva. La soluzione che Abramo aveva trovato sembrava ideale, sembrava risolvere il problema, e in realtà ha funzionato bene. Ha funzionato molto bene. Infatti non solo gli egiziani non l'hanno ucciso, il faraone stesso lo ha trattato in oltremodo bene. Gli ha dato addirittura tante ricchezze. Quindi in sé il piano di Abramo ha funzionato benissimo. Però c'era un grande però. C'era un però a cui Abramo non ha pensato. Il faraone, credendo che alla menzogna che Abramo gli aveva detto, ha preso Sara per essere sua moglie. E se non fosse stato per la grazia di Dio che è intervenuto, che ha mandato grandi calamità sulla casa del faraone, Abramo avrebbe perso sua moglie. E poi, molto più piccola, ma un'altra conseguenza. Quando tutto è venuto fuori alla luce, il faraone li ha cacciati via dall'Egitto. Che storia triste. Abramo ha peccato e se non fosse stato per la mano di Dio che nella sua grazia è intervenuto, le conseguenze sarebbero state devastanti. Ma voglio analizzare più a fondo quello che è successo qua. Perché noi leggendo questa storia notiamo cosa? Notiamo la menzogna di Abramo, ma c'è molto più sotto che solo la menzogna di Abramo. C'è molto, molto di più. E quindi voglio considerare vari aspetti, vari principi che sono coinvolti qua, perché poi ci aiutano a valutare noi stessi. E la prima cosa che voglio notare è cos'è che ha mosso Abramo all'inizio di tutta questa storia. Cos'è che ha spinto Abramo a fare quello che poi ha fatto? Abramo aveva timore per la sua vita. Aveva paura di essere ucciso dagli egiziani. Aveva fatto i suoi calcoli. Era angosciato perché era convinto che in Egitto lo avrebbero ucciso. Aveva timore perché non stava guardando a Dio e non si stava fidando di Dio. Stava facendo i suoi calcoli umani, ma senza includere Dio in quei calcoli. Non c'era Dio nei suoi calcoli. Non stava tenendo in mente che Dio sarebbe stato con lui. Non stava ricordando le sue promesse. Quindi, trovandosi in questa situazione, Abramo ha pensato a una soluzione per risolvere il problema. Ed è arrivato a una soluzione che sembrava ideale, sembrava che avrebbe funzionato benissimo. E Abramo ha chiesto a Sara di dire agli egiziani che era sua sorella piuttosto che sua moglie. Qui vediamo Abramo che fa quello che a volte anche noi facciamo. Abramo ha pensato a una soluzione furba al problema. Ha scelto di dire una mezza verità che in realtà era una menzogna. Ha spinto anche sua moglie a commettere lo stesso peccato. Sembrava una soluzione al problema, in quanto agli occhi di Abramo questo poteva togliere il rischio che lo avrebbero ucciso. Sembrava ideale, ma cosa ha prodotto? Quello che sembrava ideale si è rivelato poi essere un disastro totale. Prima di tutto, prima delle conseguenze che ha portato, è stato un disastro perché ha portato Abramo a peccare e ad allontanarsi da Dio. E oltre a quello ha anche spinto sua moglie a peccare. Ma con questa soluzione Abramo ha peccato in più modi. Ha peccato mentendo, ha peccato spingendo sua moglie a mentire. Ma forse più grande di tutto, ha peccato mancando gravemente nel suo ruolo di marito. Non ha protetto sua moglie. Era così preso col cercare di salvare la sua vita, di stare bene lui, che non si è neanche preoccupato di cosa sarebbe successo a sua moglie se avesse fatto una cosa così. Era consumato con quello che gli egiziani potevano fare a lui, ma non si è chiesto cosa potrebbero fare a mia moglie. Non si è fermato a pensare a fondo a tutte le conseguenze che la sua scelta, la sua soluzione poteva avere. E così ha esposto sua moglie a un rischio gravissimo, un pericolo da cui poi solo Dio li ha fatti scampare, per grazia, perché lui è intervenuto. Se guardiamo tutta questa storia da una prospettiva molto più ampia, vediamo un principio che vale anche per noi. Quando Abramo ha fatto i suoi calcoli, lui ha tenuto in mente vari fattori. Ha calcolato, per esempio, che sua moglie era molto bella, che gli egiziani avrebbero notato la bellezza di sua moglie, che avrebbe attirato l'attenzione degli egiziani, ha tenuto in mente che gli egiziani avrebbero potuto volerla e per questo motivo potevano uccidere lui. Quindi ha fatto i suoi calcoli, ha tenuto in mente vari fattori. Ma la grossa mancanza di Abramo è che ha tenuto in mente solo certi fattori e non ha tenuto in mente tutti i fattori, compresi i fattori più grandi e quelli più fondamentali e più importanti rispetto agli altri. Per esempio, non ha tenuto in mente il suo ruolo come marito, non ha tenuto in mente che lui doveva proteggere sua moglie, ha calcolato quello che poteva succedere a lui, ma non ha calcolato quello che poteva succedere a Sara. Quindi ha fatto i suoi calcoli, ma i suoi calcoli erano gravemente mancanti. Ha lasciato fuori fattori fondamentali, fattori che non doveva lasciare fuori, assolutamente. E a causa dei suoi ragionamenti ha messo a rischio se stesso e sua moglie, e ha messo la sua famiglia in una situazione estremamente grave. Il faraone, credendo che fosse sua sorella, perché così gli aveva detto, aveva preso Sara per essere sua moglie. Per la grazia di Dio, Dio è intervenuto, Dio ha risolto la situazione come solo lui poteva fare. Solo lui poteva mandare calamità sulla casa del faraone, che facesse venire fuori tutto allo scoperto. Dio ha avuto grazia, ma comunque il peccato di Abramo ha portato conseguenze e comunque ha danneggiato molto. Allora, pensiamo a noi. Avete visto quanto c'era dietro questa situazione? Quanto c'era dietro solo la menzogna? La menzogna era solo la punta. Era solo la parte visibile, ma c'era tutta una radice sotto, molto più grande e complessa. Abramo ha peccato, certamente, il suo peccato era grave, ma se siamo onesti dobbiamo ammettere che anche noi abbiamo commesso gli stessi peccati più volte, magari in forme diverse. Pensiamo ai principi dietro tutta questa storia. Ti sei mai trovato nella stessa situazione di Abramo? Ti sei mai trovato davanti a un problema, che fosse un problema vero o un problema potenziale? Il problema di Abramo era potenziale. E in quella situazione, quando ti sei trovato davanti a questo problema, sei mai corso a trovare una soluzione? Una soluzione che magari ai tuoi occhi filava, suonava benissimo, sembrava perfetta, ma che alla fine poi si è rivelata essere un disastro? Abramo si trovava davanti a un problema che era solo potenziale. Credeva fermamente che lo avrebbero ucciso, ma non aveva la certezza. Ma non si stava fidando di Dio e non aveva pace nel suo cuore. Piuttosto è corso subito a trovare una soluzione umana per risolvere quel problema, invece di fidarsi di Dio, invece di fidarsi che Dio sarebbe stato con lui, anche in quella situazione. Quindi la base su cui Abramo ha costruito quella soluzione era marcia, escludeva Dio. E se la base è marcia, non puoi costruire qualcosa di buono sopra. Infatti ha fatto i suoi calcoli, ha trovato la soluzione ed era un disastro. È mai successo a te la stessa cosa? Hai mai valutato come affrontare un problema, come risolvere qualcosa, ma senza tenere in mente i chiari principi di Dio, senza tenere in mente le verità di Dio, le sue promesse, la fedeltà di Dio nel passato? Oppure senza chiedere consigli a chi ha più esperienza di te? Sei mai corso a trovare una soluzione umana ai tuoi problemi? Hai mai trovato, come Abramo, una soluzione furba ai tuoi problemi? Hai mai scelto la via di peccare per risolvere o evitare qualche problema? Magari in forme diverse, in modi diversi, ma penso ciascuno di noi è stato colpevole di questi peccati. Quindi Abramo ha agito astutamente, il suo peccato ha portato delle conseguenze molto gravi, ha rischiato di perdere sua moglie. Ma Dio ci ha dato questa storia non per criticare Abramo, non per guardare lui, ma affinché possiamo imparare da Abramo, per non emulare poi il suo esempio, per non vivere alla stessa maniera. Allora, visto che anche io e te siamo caduti negli stessi peccati di Abramo, com'è che possiamo riconoscere quando stiamo cadendo in questo modo? E ci sono alcune domande che possiamo tenere in mente, che possiamo porci quando ci troviamo in queste situazioni. La prima domanda che dovremmo farci è: dove sto guardando? Dov'è rivolto il mio cuore? Sto guardando al problema oppure sto guardando a Dio? Abbiamo sempre bisogno di tenere gli occhi su Dio, ricordare chi è, ricordare le verità di Dio, le sue promesse, i suoi principi, le verità specifiche che da ricordare volta per volta cambiano in base alla situazione. Ma la cosa fondamentale, la linea comune è che dobbiamo guardare a Dio. Quello è il primo passo. Quella è la base. Sono le fondamenta. Se le fondamenta sono marce, tutto il resto sarà anche marce e crollerà. Ma come si capisce dove stai guardando? Allora, se non sai dov'è che stai guardando, valuta il tuo cuore. Valuta come stai di cuore. Come stai? Se non hai pace, se non hai gioia nel cuore, se hai un cuore turbato, un po' come Abramo aveva, se hai un cuore pieno di ansia, pieno di paura, o pieno di rabbia, pieno di rancore, se hai un cuore pieno di lamentela, allora non stai guardando a Dio. Quando non hai piena pace nel cuore e piena gioia nel cuore, non stai guardando a Dio. Questa è la famosa spia rossa nel cruscotto della vita. Se non hai pace e gioia nel cuore, non stai guardando a Dio, c'è qualcosa che non va. E quindi in quel momento lì, se riconosci che non hai pace e non hai gioia, non devi metterti neanche a valutare la situazione. Devi prima tornare a guardare a Dio, a riconoscere il peccato di aver tolto gli occhi da Dio e tornare a guardare a Lui. Solo allora puoi affrontare in modo giusto la situazione che hai davanti. Poi una terza domanda da porci in questi momenti è: sto includendo Dio nei miei calcoli? È facile fare ragionamenti umani, è facile trovare soluzioni umane, ma queste soluzioni sono umane, non tengono conto di Dio. Non tengono conto dei suoi principi, delle sue verità, non tengono conto del suo cuore per noi, della sua potenza, non tengono conto delle sue promesse. Nel caso di Abramo non stava tenendo conto della fedeltà di Dio fino a quel punto. Quando cerchiamo di trovare soluzioni per i nostri problemi, ma senza tenere in mente senza tenere conto di Dio nei nostri ragionamenti, nei nostri calcoli, come sarà la soluzione che troviamo? sicuramente sarà un disastro, perché manca una parte fondamentale. Un'altra domanda da farci, una quarta domanda è: la soluzione che ho trovato include qualsiasi forma di peccato? La soluzione che Abramo aveva trovato sembrava ideale, sembrava ai suoi occhi che avrebbe funzionato benissimo, ma includeva una forma di peccato e alla fine includeva più peccati. È buono fermarci e valutare se quelle soluzioni che troviamo per i nostri problemi, per come affrontare le situazioni che abbiamo, dobbiamo valutare se includono qualche forma di peccato. Se tu mai credi che per affrontare una situazione e uscirne bene devi per forza peccare, sappi che stai credendo una grandissima menzogna. Perché Dio non ci dà mai situazioni da cui possiamo uscire solo peccando. A volte a causa del nostro peccato ci mettiamo in situazioni, ma Dio non ci dà quel tipo di situazioni. Quindi, quando tu credi che per affrontare un problema e per risolvere quel problema devi per forza peccare, non c'è altra alternativa, i tuoi pensieri sono storti, al massimo. Scegliere di peccare per uscire da una prova, per uscire da un problema, per evitare un problema, non è mai una soluzione benedetta, mai. Un'ultima domanda che è buono farci in questi momenti è questa: cosa vedono gli altri credenti che Dio ha messo nella mia vita? Parlando di credenti saggi, con timore di Dio, cosa vedono loro? In altre parole, spesso è utile, è fondamentale che ci confrontiamo con fratelli e sorelle in Cristo che sono saggi, che hanno timore di Dio. Perché spesso non vediamo per conto nostro. Abbiamo bisogno di un punto di vista esterno. Abbiamo bisogno di aiuto. Dobbiamo chiedere consiglio a credenti maturi. Puoi evitare tantissime cadute solo condividendo i tuoi pensieri e mettendoli al vaglio di qualcuno che è più maturo di te. Inoltre, condividendo anche i tuoi ragionamenti, i fratelli e le sorelle possono aiutarti a vedere se stai occludendo Dio, possono aiutarti a vedere con verità se la soluzione che tu hai trovato include qualche forma di peccato e se ti stai basando sulle verità di Dio, sui principi di Dio, o se ti stai basando sui tuoi ragionamenti carnali e umani. Queste sono solo alcune domande, non sono tutte, ma sono alcune domande utili, importanti, che possono aiutarci a non cadere nello stesso peccato di Abramo, per evitare di avere le stesse conseguenze bruttissime che lui ha avuto. E ringrazio Dio per la sua parola che ci guida in ogni situazione. Abramo non aveva la parola di Dio, ma noi sì. Abbiamo tutti i principi di Dio. In quel senso siamo molto più avvantaggiati rispetto a lui. Quindi in Genesi 12 abbiamo visto questi due sguardi sulla vita di Abramo. Uno sguardo meraviglioso, l'inizio del capitolo 12, vedendo Dio che chiama Abramo, Abramo che risponde con una fede che è solo da imitare. Senza fare calcoli, senza fare ragionamenti, senza lamentarsi con Dio. Si fida di Dio, parte, e Dio è fedele, gli mostra qual era il paese che voleva dargli. Nella seconda parte del capitolo abbiamo uno sguardo brutto, se posso dire, sulla vita di Abramo. Brutto perché è uno specchio per il nostro cuore. Abramo ha peccato e il suo peccato ha portato gravi conseguenze. E che possiamo imparare dal suo esempio, per non ripetere quell'esempio, per non cadere allo stesso modo, per scegliere di fidarci di Dio in qualsiasi situazione che Lui ci mette. O che Dio ci aiuti a vivere avendo fede, guardando a Lui, accludendolo ai nostri ragionamenti e vivendo in un modo che onora Lui, che dà gloria a Lui. Preghiamo. Padre, voglio lodarti e voglio ringraziarti, Padre, perché tu sei pieno di grazie, sei pieno di misericordia, Padre. Tu continui ad avere grazia con noi, come sappiamo che hai continuato ad avere grazia e misericordia con Abramo. Non l'hai fulminato, ucciso a causa del suo peccato. Padre, ma grazie per questi esempi che tu ci dai, affinché possiamo esaminare le nostre vite, vivere in un modo che onora te, non seguendo l'esempio di Abramo quando è caduto, ma seguendo l'esempio di Abramo quando ti ha seguito, avendo grandissima fede in te, Padre. Vogliamo avere quella fede. Aiutaci a crescere in questo e ad evitare il peccato, Padre. Aiutaci anche a crescere nell'avere un cuore che desidera confrontarsi gli uni con gli altri per vedere se i nostri ragionamenti, se i nostri calcoli sono da te o se sono carnali. Questo ti chiedo e ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen.